luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto.
Che c'è, Rudy? Domandò Enville avvicinandosi, cercando di non lasciar trapelare il nervosismo. Lui spostò gli occhi cinerini dall'acqua a quelli di lei.
Il simulacro è immerso, come avrai notato. Ho idea che sul fondo del laghetto ci sia custodito uno scrigno degli spiriti elementali dell'acqua. Ne ho sentito parlare tempo fa, ma onestamente lo avevo scordato.
Ascar incrociò le braccia, meditabondo.
Questo genere di bauli di solito custodisce antiche formule e forme pensiero molto potenti. Se è come penso, Banjuk deve essersene impossessato prima di sfruttare lo scrigno come gabbia.
Peggio del peggio, commentò Enville con rabbia. Gettò una rapida occhiata alla folla mentre lui commentava.
Non ci vedranno, sono sotto ipnosi.
Palesò per primo l'energia di magico, che gli accese lo sguardo di viola agitandogli i vestiti. Un laccio degli anfibi era slacciato, come al solito, e incominciò a fluttuare verso l'alto ricordando un piccolo serpente.
Se ha davvero rubato manufatti di quell'importanza, potrebbe essere ancora più pericoloso di quanto ci aspettassimo,
seguitò Rudy, serrando la mandibola.
Ma non dobbiamo rifletterci troppo per ora.
Come facciamo a sapere che non li ha sfruttati per blindare ancora di più il simulacro? O per potenziare le catene? Enville generò lo Scramasax ed indicò con la punta affilata il bagliore delle corde, quasi accecante sullo sfondo plumbeo del cielo. Le rune luccicarono. Il ragazzo scosse il capo.
Ah! Credi davvero che uno come lui sprecherebbe delle formule proibite tanto importanti per una cosa tanto semplice? No, puoi star tranquilla su questo.
Ascar si avvicinò al laghetto, premendosi sul parapetto. La ragazza sospirò, stringendo il pugnale.
Meglio, una cosa in meno.
La musica e il clamore della folla vennero in breve accompagnati dai versi dei primi oscuri, che avevano fatto il loro ingresso dai margini del parco. Enville si girò a guardarli, avvertendo il mal di testa a pulsarle nelle tempie. Le colonne melmose, con i buchi per occhi, si palesarono dalla coltre di alberi più addietro, dentro cui si inoltravano i sentieri acciottolati facendosi avanti. Bassi e baronti si spiaccicarono senza alcun pudore sulla cupola, contornandola con le braccia melmose. Qualche ragione rimasero intatti e per la prima volta non presero fuoco. Giovanni tradì un moto di panico nello sguardo, ma continuò a cantare. Sarita rimase impassibile come al solito, facendo risuonare la chitarra. Le persone all'interno della protezione non diedero segno di notarli, a parte il cane che prese ad abbaiare forsennatamente. La bimba intrice già non ci badava più, ballava in cerchio, seguita dagli amici. Piruettavano assieme in un giro tondo ipnotico, tenendosi per mano. Dal vigore del loro ballo avrebbero potuto travolgere la gente in condizioni normali, ma le note generate dai cugini parevano creare un'armonia che dettava ordine all'interno dello scudo. Non appena i bambini sfioravano le persone, quelle si scansavano autonomamente, senza nemmeno girarsi a guardare. Poi tornavano al loro posto, continuando a battere le mani con gli occhi ipnotizzati e i volti assenti. Gli oscuri continuarono ad affollarsi, spingendo attorno alla schermatura, che fortunatamente per il momento non accennava nemmeno a fremere.
Che sta succedendo? Perché non si disintegrano?
Enville fissò i baronti conficcare gli artigli macciosi nella schermatura con fin troppa facilità.
Rudy digrignò i denti. Non mi piace.
Sollevò un braccio e generò un secondo strato protettivo attorno alla protezione vischiosa. L'energia di magico parve infastidire i mostri, le cui unghie si infransero come stuzzicadenti, facendogli emettere strani versi simili a risate di iene. Era la prima volta che Emil sentiva emettere suoni anche da quegli esseri, e lugubri parvenze di risate, in estrema dissonanza con il sangue nero che le bestiacce perdevano copiosamente dagli arti amputati, le increspò ogni centimetro di pelle. «Sono diversi», sussurrò. «Perché?» Nonostante l'essenza Arit, gli oscuri non bruciarono e proseguirono la loro avanzata in cerca di una breccia per entrare nella cupola. La ragazza richiamò un minimo quantitativo di essenza roboante con l'idea di alimentare a sua volta lo scudo, ma il trasmutante la redarguì subito. «No, conserva tutto per distruggere l'effigie. Credo che il tuo nuovo potere ci servirà tra poco, non potendo contare su Nazar». Poi il ragazzo allungò entrambe le braccia verso l'acqua e generò un ponte di luce. Envil sgranò gli occhi con sorpresa, mentre le papere e le anatre fuggivano via spaventate. Si levarono dall'acqua e svolazzarono fuori dalla recensione, sgattaiolando disordinatamente attorno al laghetto. Qualcuna provò ad uscire dalla protezione a cupola, ma per qualche ragione non poté e picchiò il capo sull'energia multicolore, ribaltandosi zampe all'aria. Una scena talmente buffa, specialmente quando i volatili provarono a rialzarsi in goffi movimenti scattanti, perdendo piume e starnazzando, che in qualsiasi altro momento i ragazzi avrebbero riso a crepapelle. Invece, al momento c'era ben poco da ridere. Il cigno nero pareva l'unico a cui la situazione generale non tangesse, nemmeno lontanamente. Se ne rimase a sguazzare suavemente nel laghetto, con tutto lo spazio libero per sé. Quando incontrò l'arco del ponte, ci passò agevolmente attraverso, facendolo fremere appena. Askar scavalcò agevolmente l'inferriata e fece cenno ad Envil di seguirlo.
«Salta su!»
Le allungò un braccio e lei ci si ancorò, tenendo saldamente lo scramasax nell'altra mano. Mettere i piedi sul ponte energetico viola fu destabilizzante. Sembrava che le scarpe ci si incollassero. Sentiva una specie di forza attirarla verso il basso e aveva l'impressione che a quel contatto l'energia ronzasse flebilmente. Eppure scoprì di poter camminare agilmente senza aver nessuna strana sensazione. Si era aspettata di dover staccare i piedi con violenza dal terreno, invece no. La sensazione calamitante si presentava solo nel momento in cui appoggiava i piedi. Era molto disorientante e cercò di non farci caso. Percorrere quel ponte alle calcagna di Udi le diede per qualche istante una forte sensazione di reminiscenza. Non seppe spiegarsi il perché, ma si sentiva stordita in generale. C'era troppo di tutto. La musica, il fracasso della gente, i versi degli animali, quel ridacchiare inquietante degli oscuri. Le menti che stavano attaccate, che proprio non voleva smettere. La fronte le formicolava. Arrivarono al limitare del ponte, ai piedi del quale le catene si immergevano nel laghetto. L'altro fatto estraniante era che l'acqua era discretamente limpida e lasciava intravedere il fondo vagamente melmoso, eppure non si riusciva a vedere la fine delle corde, tantomeno il baule di cui aveva parlato Rudy. La ragazza palesò solo allora il Veg Visir sotto di sé. L'energia elementale le infiammò vigorosamente gli occhi. «Ed ora che si fa?»
«Ora costringerò lo scrigno a venire in superficie».
Rudy allungò un braccio e spintonò con discreta decisione Envil un po' più indietro.
«Non appena emergerà, credo che l'unico modo che abbiamo per riuscire a tenere compressa l'energia caotica e nel contempo spezzare i sigilli sia che tu mescoli le tue due essenze alla mia».
Il ragazzo sollevò uno sguardo grave sull'amica.
«Te la senti, Envil?»
Quella domanda suonò quasi come una presa in giro e la divertì, in parte. Scrollò le spalle. «Credo che se io me la sento o meno non conti niente. Dobbiamo». Larit richiamò con più vigore l'energia elementale. Una fiammata copiosa le invase l'energia, ardendole attorno come un fuoco vivo. «Quando vuoi, Rudy». Lui sorrise. Era proprio cresciuta bene quella pulce.
«Attiverai l'energia roboante solo quando te lo dirò io, non prima. Siamo intesi?»
«Intesi!» Il ragazzo si inginocchiò e posò i palmi sul pelo dell'acqua. non aveva ancora rilasciato neanche un grammo d'energia all'apparenza, eppure la superficie del lago incominciò a tremare. Il cigno tradì un minuscolo movimento del sinuoso collo, poi continuò la sua nuotata flemmatica. Dalla bocca di Askar si volarono delle parole concatenate simili a una nenia. Ma non era un canto, seppure ci somigliasse. L'inflessione di quel tono era di comando. Envilio ci mise poco a comprenderlo. Gli occhi del trasmutante si illuminarono di una misteriosa luce bianca ed appagliante che incominciò a spennellare lingue di chiarore fulvo nell'energia di magico del ragazzo. Envil rigirò il coltello verso il basso e si tenne pronta. Un attimo dopo qualcosa fece vibrare prepotentemente la cupola protettiva e quando la ragazza sollevò lo sguardo si aspettò di scorgere un altro maledettissimo drappello di ombre. Invece, quanto vide, le mozzò il fiato in gola. C'era un uomo arrampicato sull'apice dello scudo, dritto in cima.
Un uomo?
No, niente affatto. Guardando meglio, voleva solo somigliarci. O forse un tempo lo era stato. Ma non rimaneva molto di quella persona, a parte le forme abbozzate del suo corpo, ricoperte della stessa sostanza melmosa che componeva gli oscuri, dal loro canto ancora avvinghiati tutt'attorno. Due fori luminosi gli bucavano il volto, perfettamente ovale, e non soltanto riusciva a far sfrigolare la schermatura, ma pareva foracchiarla. Il cuore di Envil galoppò all'impazzata. Lo strano essere non aveva bocca, o almeno così sembrava da quella distanza, ma i suoi piedi erano innaturalmente lunghi, stretti, ricordando delle zampe deformi di coniglio. Le mani che stava conficcando nel primo strato della protezione erano invece strettissime, con delle lunghissime dita filiformi, a loro modo robuste e sinuose. Ricordavano dei ragni. Quella mostruosità continuò a scavare, fissandola con la luce che si portava nei buchi oculari, e presto si rilevò non essere sola. Dai boschetti circostanti presero a sbucarne delle altre, a decine, avanzando con movenze inquietanti. Erano veloci, sembrava volessero correre, ma il loro incedere ricordava di più il pattinare o il fluttuare. Erano troppo svelte per definirlo bene, ma i loro movimenti risultavano allarmanti, erano tanto strani da spaventare. Nella loro corsa lasciavano penzolare le braccia, neanche avessero gli arti rotti. Scalzavano zolle di terreno, facendo saltare in aria sassi e ciuffi d'erba. Il volto di Envil venne alterato dalla paura e scoprì nel proprio animo un modo primitivo di terrore puro. In quel momento non si sentì un aretro roboante, ma la ragazzina che tremava sotto le coperte del suo vecchio letto a castello.
Nel buio,
sentendo gli spiriti che graffiavano il legno e scuotevano violentemente le sbarre del parapetto.
Envil, ti sento, calmati!
La voce di Rudy le affiorò nella mente, facendola soppalzare. Lo guardò, ma lui teneva ancora gli occhi fissi sotto di sé, proseguendo con la formula. Il laghetto aveva cominciato a ribollire.
Non posso interrompere il rituale, perciò dovrai occupartene tu. So cosa sta accadendo. Se mi fermo per aiutarti, poi dovrò ricominciare da capo. Non abbiamo tutto questo tempo.
Lei strinse il pugnale, deglutendo.
Non puoi lasciargli valicare la protezione prima che abbiamo finito quello che siamo venuti a fare.
Il primo strato della cupola si infranse, lampeggiando. I nuovi arrivati atterrarono, spiaccicandosi sulla protezione fischiosa sopra al canto incessante dei cugini. Envil tremò.
Mi hai capito, Envil? Qualsiasi cosa accada, non devono passare.
Larit si impose la calma e allungò il braccio. Richiamò lo scettro nella mano libera, sentendo il corpo fremere. Il dorso del bastone si illuminò di rune, vibrando sommessamente. Qualcosa voleva venire fuori, dritto da dentro il suo spirito. Lo avvertì d'improvviso e chiaramente. Aveva fame. Voleva graffiarle via la coscienza e nel contempo imporle di rimanere.
Per l'amor del cielo, cos'era? Mi hai capito, Envil di Melua?
Il terzo occhio dorato si spalancò sulla fronte dell'Arit e un manto aureo e palpitante ne si aprì attorno al corpo, ricoprendola come un abito lussuoso. Il lago vibrò. Il suo sguardo era mutato ed ora fissava con aria di sfida gli esseri putrescenti che continuavano a grattare sull'ultimo strato della barriera. Si scoprì in corpo una fulgida, violenta, ancestrale smania di uccidere. Sorrise e sollevò lo scettro, inviando a Rudy una risposta con una voce del tutto diversa da quella che lui conosceva.
Ti ho bene inteso, Rudy di Ravi.
E sollevando il bastone, l'energia di Roboante le sgorgò di gola, facendo tremare la terra. L'acqua zampillò attorno a loro, mentre il corpo di Envil si sollevava ad almeno 3 metri d'altezza. Il vecchio Visir si erse con lei, volteggiandole sotto i piedi. Stavolta, dalla sua gola infiammata, non proruppe una nota incandescente, bensì un ordine ben preciso che raggiunse le creature sulla cupola, già contorte dal dolore. Envil aprì la bocca e scandì, risuonando nel vuoto.
Io vi vedo, creature oscure, ed il mio credo vi impongo. Tornate all'energia della creazione, alla luce, io vi ordino!
Il bastone conflagrò di potenza con uno scoppio di chiarore dall'apice. Gli ominidi scuri urlarono in uno stridio assordante, svelando infine uno strano foro aggrovigliato di bocca. Rovinarono all'indietro, tendendo le minuscole mani sulle orecchie, con i filamenti delle dita che gli avvolgevano l'intero capo cercando di ripararle. Ma poi si schiantarono sul terreno in ghiazze, bruciandolo copiosamente. Ben presto, i loro resti divennero delle poltiglie nere e fumanti, dalle quali qualcosa si sollevò verso l'alto, scalzando via quelle spoglie pesanti ed oscure. Ciò che vide Emily, tornando sul ponte, ritirando momentaneamente l'essenza dell'occhio, fu incredibile ed atterrente nel contempo. Quegli esseri disgraziati erano spiriti. La Ritta li guardò librarsi verso il cielo, brillanti e limpidi, liberi da quelle celle fangose. Il comando imposto da Envil poco prima pareva aver curiosamente ferito anche Bassi e Baronti, che avevano smesso di tormentare la parete stondata ed erano arretrati, portandosi gli artigli sugli occhi, come se potessero sentire attraverso quei fori, in mancanza di orecchie. Ciò diede ai due ragazzi un prezioso ritaglio di tempo nel quale occuparsi del simulacro, frattanto che Sarita e Giovanni continuavano a cantare. Qualche papera tornò svolazzando nel laghetto che aveva appena smesso di ripollire all'impazzata. Dal fondale emerse uno scrigno di dimensioni considerevoli che per un momento ricordò ad Emilio un sarcofago. Indubbiamente avrebbe potuto contenere un corpo umano, grande com'era. La superficie era perfettamente levigata e bianca, come se non se ne stesse immerso da chissà quanto laggiù, ed era intarsiata da una fittissima sequela di strani simboli che ricordavano delle rune, eppure non lo erano. Larit sospettò che fosse una lingua che non conosceva e si chiese se col terzo occhio dorato aperto sarebbe riuscita a decifrarla. In ogni caso, non ci provò. Ne aveva già fatto uso e sperò di non doversene pentire. La cupola protettiva generata dai cugini, che proseguivano nel loro canto incessante, ebbe il tempo di rigenerarsi dai danni che gli umanoidi e i mostri avevano provocato, finché Baronti e Bassi rimanevano indietro. Ogni minuscolo graffio e buco si richiuse, scoppiettando. Ascar si alzò in piedi, ed Envil si accorse, con un po' di soggezione, che i palmi delle sue mani sembravano ustionati. Richiamare a galla quel baule pareva aver richiesto parecchio sforzo, ed in effetti l'essenza magica dell'amico si era estinta per un momento. Pareva faticato ed ansimava, studiando assieme a lei la spirale nera che confluiva dall'interno del baule, avvinghiandolo completamente in quella nube fumosa, collegato alle catene d'oro che fuggivano, risalendo fino al cielo. Rudy si asciugò il sudore con la manica della felpa e richiamò nuovamente l'energia di magico, mentre Envil ampliava il cerchio magico attorno a loro.
D'accordo, ragazza.
Ansimò il trasmutante attorniato dalla luce viola. Il Meshmeri si accese prepotentemente sulla sua fronte umida e le mani guarirono dall'ustione.
Togliamoci questo maledettissimo impiccio.
Lei non se lo fece ripetere 2 volte e lo affiancò prendendo il pugnale. Eccomi,
Bisogna agire in contemporanea, come ben sai. Perciò dovremo mescolare le nostre essenze adesso.
Rudy si voltò a guardarla, appagliandola per un istante col simbolo che gli lampeggiava tra la frangia in disordine. Le parve di scorgere un velo di apprensione in quegli occhi grigi, ma lo ignorò. Si concentrò ed invocò nuovamente l'essenza roboante, incominciando a mescolarla a quella elementare. L'intero lago tornò a fremere, le papere ripresero ad agitarsi tutto attorno. La pelle dell'Arit iniziò a tirare da ogni lato, ed il pugnale che teneva in mano si fece incandescente. Fu certa che se avesse sofferto per il calore, le avrebbe bruciato la pelle. Digrignò i denti, percependo il mal di testa ritirarsi, come spaventato, e il terzo occhio spalancarsi sulla fronte. Le due essenze le turbinarono intorno, facendola somigliare a una fiamma sull'acqua. Il ponte sotto di loro fremette, ma apparve reggere. Lo Scramasax sfavillava, rombava, in un suono basso, simile al tintinnare di una campana. Le rune sulla lama brulicavano d'energia. La canzone dei cugini giunse al termine, mentre i mostri si trascinavano apparentemente in ritirata verso i boschetti, emettendo quelle inquietanti risate e inzaccherando la strada di pece e fango nero. Dall'odore che emanavano, non era da escludere che in mezzo a quelle strisce melmose che disperdevano ci fosse anche il loro icore. Gli applausi delle persone non persero vigore e presto tutti chiesero che i due suonassero ancora, mentre Giovanni si accosciava per riprendere fiato e Sarita gli gettava un'occhiata di sfida. «Sei già stanco, nonnetto?» lo canzonò. Lui sollevò uno sguardo verde, limpidissimo, lo stesso che anche lei si portava negli occhi, e le sorrise con un amore in volto che la Motolì non gli aveva mai visto un'espressione simile. Per un istante si chiese chi fosse quell'uomo che aveva davanti, perché non assomigliava nemmeno un po' a quel rincoglionito di suo cugino. Ascar e Tempel si presero per mano dietro di loro sul ponte, lanciandosi un'occhiata d'intesa. Rudy infossò la fronte, studiando la ragazza.
«Sei pronto?»
«Facciamolo, cazzo!» rispose Enville, con un'espressione solenne sul viso. Il ragazzo sorrise, scoprendo i denti.
«Era proprio questo ardore che intravedevo nel tuo animo, Enville. Ho fatto bene a non arrendermi con te»,
le comunicò, stringendole forte la mano. L'energia di magico e quella di trasmutante iniziarono a confluire nelle loro mani unite, mentre Larit sentiva le guance scaldarsi, nonostante le due essenze stabilizzate le conferissero già moltissimo calore. Rudy era molto più bravo di Nazar a esternare ciò che provava e non era abituata a tanta schiettezza. Non seppe bene come controbattere, ma lui non se la prese, perché comprese quanto la ragazza fosse in imbarazzo e le fece tenerezza. Era un bene che in quel momento le due essenze mescolate di Enville riuscissero a essere stabili come mai in precedenza. Giovanni infilò un drum tra le labbra, gettandosi un'occhiata attorno.
«Eccoli!»
Scosse la testa e imprecò a denti stretti, sentendo gli occhi bruciare. Gettò uno sguardo profondo a sua cugina, sentendo il cuore bruciargli dentro al petto. La barriera reggeva. Le persone erano incantate e miti. Tutto stava andando per il meglio. I mostri si erano allontanati. Eppure, era lì. Era lì che Giovanni sarebbe morto. Guardò la donna sfilarsi il cappotto di pelle e gettarlo nel terreno, sollevando una piccola cortina di polvere e poi risistemarsi la chitarra indosso. Aveva i capelli rossi in aria, il sudore ingemmarle la fronte e il trucco sbavato. La sua tipica espressione strafottente, celante un cuore delicato, dolcissimo e perennemente nascosto al mondo, le accendeva lo sguardo limpido con cui la donna lo stava fissando. Era bellissima. «Che fai? Te la prendi comoda?» lo rimbrottò coi suoi modi schietti, facendolo ridere di gusto. «Questa protezione va tenuta in piedi. Se quei culi merdosi tornassero indietro...»
«Ma certo che lo faranno!»
la interruppe lui in tono profondo. La morsa del petto aumentò. E l'uomo si rialzò in piedi, mostrando la sigaretta alla cugina, sollevandola appena.
Però fammela finire, che è l'ultima.
Prese un profondo tiro, come se volesse imprimersi il più possibile il sapore del tabacco nel palato. Lei aggrottò la fronte. Mica avrai già finito il tabacco. Non l'avevi appena...
Stai un po' zitta, Sara!
Giovanni le infilò la sigaretta tra le labbra, lasciandola di sale. Non era tanto il sorriso ancora vivo su quella bocca screpolata, con gli occhi così accesi, o il buffetto che le assestò subito dopo sulla guancia a irrigidirle il corpo per la sorpresa. Era una vita che non la chiamava con il suo vero nome. Di colpo, una bruttissima sensazione corse a strizzarle le viscere e tutta la strafottenza con cui la donna si era atteggiata fino a quel momento si dissolse. L'ultimo rimasuglio del mozzicone le morì tra le labbra e lo gettò in terra senza averlo neanche fumato. Guardò il cugino rimettersi il basso elettrico addosso. Alle loro spalle le energie dei due amici avevano iniziato a mescolarsi, facendo sussultare il laghetto. L'acqua risaliva in sottili lingue trasparenti fino al cielo, simili a serpenti acquatici che si protendevano verso l'alto. Poi le lingue ricadevano in gocce, si infrangevano e ricominciavano la loro ascesa. Un bagliore tra l'ambra e l'oro invadeva completamente i corpi dei due ragazzi, ancora con le mani unite e sollevati a un metro di altezza. I cugini li fissarono ammutoliti. Il cigno nero si scostò, avvicinandosi al loro lato della paratia, guardando Giovanni dritto negli occhi. Per un lunghissimo momento, incastrato nel tempo, in cui l'uomo teneva ancora stretto il battito del proprio cuore, il proprio respiro, il sapore dell'ultimo drum sulla lingua, si guardarono, scambiandosi un qualche tipo di messaggio telepatico che nessuno avrebbe mai scoperto. Poi Giovanni sorrise amaramente, con l'aria provocata dalla magia di Envy Leascar che gli spettinava i capelli color caramello di quel volto così giovane e avvenente.
Lo so, ho capito. È qui.
Il cigno piegò leggermente il collo, spalancando le ali maestose, che tracciarono un'ombra in quella luce abbagliante. Puntò il becco verso l'alto ed emise un verso limpido, distintamente udibile nonostante la confusione. Poi prese il volo e se ne andò, staccandosi dall'acqua. Varcò senza nessuna difficoltà la parete viscosa generata dai due cugini, a differenza del resto dei volatili, e sparì nel cielo plumbeo che stava ricominciando a mandare giù pioggia. Giovanni ne seguì le eleganti movenze con gli occhi, fino a che non sparì del tutto. Poi riabbassò il capo e fissò Sarita con estrema serietà, una luce del tutto nuova negli occhi.
Il prossimo brano voglio cantarlo da solo.
Lei, con la confusione ancora impressa nei lineamenti, aggrottò le sopracciglia. E perché? Se cantiamo in due regge meglio. La donna accennò alla schermatura, indicandola con un gesto del capo.
Perché sì, questa canzone è mia.
Il tono dell'uomo non ammetteva repliche. E in tutta onestà, era la prima volta che lei non si sentiva in vena di replicare. Non seppe dirsi cosa aveva quel tono, ma le toglieva energie mentali per controbattere.
Fammelo fare e basta, Sara. Ti chiedo solo questo favore e poi non ti romperò più le palle.
Lo sai che quel nome lo odio, rispose soltanto lei. Giovanni attaccò a suonare, ridestando immediatamente l'attenzione un po' dispersa nelle menti sopite lì attorno. Sorrise ed una traccia ben chiara di tristezza gli tracciò l'intero volto.
Invece è un nome bellissimo.
Quel tono la ferì senza una ragione apparente. Era una frase dolce, eppure le fece male. La donna sentì gli occhi inumidirsi, non seppe nemmeno perché. Si ricacciò il magone in gola e accompagnò il riff del cugino senza aprir bocca. Il potere di Rudy funzionò comunque, brillando dal collare attorno al collo di Sarita e alimentando quel canto che iniziò a vibrare nel vuoto. Le persone ripresero subito a schiamazzare e gli uccelli frullarono le ali. La pioggia picchiò con crudezza lo schermo sopra di loro, via via più verde. Qualcosa incominciò a muoversi fra gli alberi.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui, conservo il tuo biglietto speciale. A presto!